chi viene al cinema.
Ben ritrovati per la nuova puntata di Indovina chi viene al cinema, l'ultima per questo 2025. Torneremo in onda il prossimo 10 gennaio, ma non vi abbandoneremo durante le festività. Io sono Moira Bubola.
E io sono Alessandro Bertoglio. Come giustamente vi diceva Moira, sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio saremo qui su Rete 2 per un piccolo spazio dedicato alle uscite settimanali, che sono tante e vi aiuteranno, speriamo, a scegliere il film giusto da vedere tutti insieme in famiglia in sala. E inoltre, dal lunedì al venerdì alle 11.30 circa, dal 22 dicembre al 6 gennaio, potrete riascoltare le interviste con i nostri ospiti, come quella speciale che vi proponiamo ora, subito, in apertura di questa puntata.
Per chiudere degnamente questa prima stagione abbiamo deciso di invitare nel nostro cinema Giona A. Nazzaro, il direttore artistico del Locarno Film Festival. E per una volta non ci occuperemo del festival, ma proprio del suo direttore. Giornalista, critico cinematografico, collabora con importanti testate e non solo del settore come Cineforum, Il Manifesto, Micromega, Film TV, e non manca di raccontare il cinema alla sua maniera. È autore di diverse pubblicazioni sulla cinematografia d'autore, è stato delegato generale della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia e Giona A. Nazzaro ha collaborato con il Festival del Documentario Vision du Réel, con il Comitato degli European Film Awards e dal 2020 è il direttore artistico del Locarno Film Festival. Quante cose ha fatto Giona A. Nazzaro, tutte belle, tutte importanti, e naturalmente l'intervista di Alessandro non poteva che partire dalla classica domanda, la domanda iniziale che è d'obbligo: come e quando nasce in Giona Nazzaro la passione per il cinema?
La mia passione per il cinema nasce in maniera strana, nel senso che il cinema da bambino mi spaventava. Mi spaventava perché ho sempre creduto che quello che si vedeva al cinema fosse vero. Per cui quando ho visto per la prima volta un film con gli effetti speciali di Ray Harryhausen, non ho pensato che quella cosa lì fosse l'invenzione di un creatore visionario, di un artigiano che inventava mondi di fantasia. Pensavo che quella cosa lì fosse stata filmata da qualche parte nel mondo, e immediatamente il cinema mi è sembrato un luogo, un'attività pericolosa che documentava un mondo pericoloso, perché immaginavo che quei mondi dove c'erano draghi, scheletri armati di spade e mostri marini fosse da qualche parte nello stesso mondo che abitavo io, quindi il cinema mi inquietava.
Poi però c'è anche la passione per la musica, che è molto forte.
La passione per la musica nasce come il cinema d'altronde, come una forma di disubbidienza. Mi vergogno un po', però, da persona che amava i Led Zeppelin, i Deep Purple, gli Uriah Heep, i Nazareth, nel 76, quando finalmente arrivano i Sex Pistols mi spaventavano da morire. Non riuscivo a capire perché John Lydon dicesse che odiava i Pink Floyd, che invece amavo e che amo. E le asprezze della musica punk mi inquietavano, però ero inevitabilmente attratto come una falena che voleva assolutamente scottarsi, bruciarsi. Per cui i gruppi che mi hanno avvicinato al punk sono stati i Dr. Feelgood, che a rigor di logica non erano un gruppo punk ma un gruppo cosiddetto pub rock, e gli Heady and the Hot Rods, che anche loro più pub rock, però all'epoca nessuno suonava veloce come Heady and the Hot Rods o i Dr. Feelgood. E voilà.
Giornalista, critico, selezionatore per i festival, direttore artistico. Con quale cappello ti trovi più a tuo agio?
Quello dello spettatore. Dico dello spettatore perché se viene a mancare la curiosità, la passione e il desiderio di perdersi nel film, non si può lavorare bene, perché subentra il cinismo. Ora, mi metto dal punto di vista di chi critica le scelte del direttore artistico del Festival di Locarno, che sono film punitivi e impegnativi, però una volta che i film li abbiamo scelti, li abbiamo sempre visti e la decisione è sempre stata fatta sul principio di piacere. Nessun film è stato scelto perché è un film importante, si soffre ma bisogna vederlo. Cioè io non credo al si soffre ma... quindi anche i film molto lunghi, film molto impegnativi, film molto sperimentali, se non c'è una forte componente di piacere, questa cosa non può esistere, perché non si tratta solo di lavorare eventualmente per noi e per l'idea che è molto alta che abbiamo di noi, lo dico in senso ironico, ma si tratta di lavorare anche per coloro che scopriranno i film domani. Quindi c'è una responsabilità oggettiva molto forte oggi, poi però si ha una responsabilità molto forte nei confronti dell'istituzione per la quale si lavora, in questo caso il Festival di Locarno, e poi si ha una responsabilità molto forte nei confronti del pubblico di domani. Sapere che un film è stato presentato qui a Locarno e che fra 15 anni potrebbe essere riscoperto da qualcuno, allora si lavora tentando di tenere aperte le porte di tutte le possibilità prospettiche. Per questa ragione dico che essere spettatore è fondamentale.
Il tuo 2025 in uno o due film?
Bella domanda. Direi che il film di quest'anno, Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, Luca Guadagnino, After the Hunt, poi in ordine sparso mi piace molto La città proibita di Gabriele Mainetti, mi piace molto Pomeriggi di solitudine di Albert Serra, che trovo un film davvero molto importante, e voilà, ce ne stanno altri. Tra i film del cinema italiano citerei ancora Le città di pianura di Francesco Sossaide, mi sembra un grande film alcolico. E credo che sia stato molto mal compreso Eddington di Ari Aster. Come vedi, ti cito.
2026 invece, Locarno 79. Tra pochi giorni è Natale. Che cosa vorresti in regalo per il festival dell'anno prossimo?
Tante cose. Sai, è un po' difficile dire che cosa vorrei in regalo per il festival, visto che lavoro al festival, visto che i regali dobbiamo farceli da noi. Però se davvero arrivasse Babbo Natale con una lista di desideri impossibili che si potessero realizzare, credo ci divertiremmo tutti tantissimo.
Scrivere di cinema è davvero un'abitudine inesauribile? Questo è il titolo di una raccolta dei tuoi articoli.
Sì. Scrivere continua a essere la forma attraverso la quale penso. Sembra un paradosso, però è così. Mi aiuta a pensare e anche oggi ho scritto, incastrandoli fra un po' di impegni, un altro paio di pezzi. Sì, scrivere mi aiuta tanto.
E siamo alla domanda finale, che è: qual è il tuo film coperta di Linus, quello dove si sente bisogno ogni tanto di rifugiarsi?
Non è un film, è un autore, Rossellini. Per me Rossellini è tutto il cinema. Per me Rossellini è Roma città aperta. Roma città aperta più che mai. È il film che ha creato il nuovo cinema. È il film che ha creato la Nouvelle Vague. È il film che ha insegnato a cineasti dall'altra parte del mondo che si poteva fare cinema. Poi Viaggio in Italia. È un film di una modernità inesauribile. Ed è l'unico, forse con Dreyer, l'unico film dove accade un vero miracolo. Poi io direi anche Il Messia, sempre di Rossellini, perché è l'unico film su Gesù in cui davvero quella cosa lì, quel grande mistero che è la cristianità, il cristianesimo, la presenza di Gesù viene riportata nella storia, per cui anche le persone scettiche, non credenti, gli atei, quando vedono il film di Rossellini si trovano di fronte. E questa era la capacità straordinaria di Rossellini di filmare i miracoli, perché i miracoli ci stanno anche in Roma città aperta, la padellata di Aldo Fabrizi in testa al malato che non vuole. Cioè, come dire, la divina provvidenza che si manifesta una padellata e salva un po' di persone. La grande epifania di un intero popolo oppresso e martoriato dal nazifascismo, Anna Magnani che muore. La dignità con la quale si può morire, Aldo Fabrizi fucilato, che però risorge nei bambini che camminano abbracciandosi, mentre Roma appare. Quindi quello è un altro miracolo. Il miracolo di come siamo imperfetti, di Biagio in Italia, di questa coppia che si lacera e poi alla fine si ritrova. Per me Rossellini è il più grande cineasta di tutti.
Indovina chi viene al cinema.
Anche oggi per il nostro brano peschiamo tra i nominati ai prossimi Golden Globes e questo ci porterà direttamente a parlare delle uscite della settimana, perché si tratta di Dream as One, scritto ed eseguito da Miley Cyrus, tratto da Avatar Fire and Ash.
Our love will never fade away. We're diamonds in the dark. I put my head against your chest and listen to your heart, 'cause you are my home. No matter where I go, never alone, 'cause somehow I always know, even through the flames, even through the ashes in the sky, baby, when we dream.
Ne abbiamo ascoltato la colonna sonora, qualcuno di voi magari lo avrà già visto, da mercoledì è nelle nostre sale uno dei film più attesi di sempre, che evochiamo con un frammento di trailer.
Questa è l'unica cosa pura in questo mondo. Il fuoco è venuto dalla montagna, ha bruciato la nostra foresta. Il mio popolo ha implorato un aiuto. Ma Eywa non è arrivata.
Diretto da James Cameron, Avatar Fuoco e Cenere è il terzo film della saga ambientata su Pandora e prende il via pochi giorni dopo la tragedia vissuta nel finale di Avatar La Via dell'Acqua, ovvero la morte di Neteyam, primogenito della famiglia Sully. Mentre la comunità Na'vi allargata cerca di superare il lutto, un nuovo pericolo minaccia la ritrovata pace. Il clan Manquan, che vive sui vulcani, noto anche come popolo della cenere, guidato dalla folle Varang, è pronto ad allearsi agli umani per conquistare il controllo di Pandora. Tornano tutti i protagonisti dei primi episodi, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, ai quali si aggiunge Una Chaplin nel ruolo della super cattiva. Ricco di azione, visivamente sbalorditivo, ricco di temi come il valore della famiglia, l'eredità dei popoli, la sopravvivenza, il colonialismo e la distruzione ambientale, Avatar Fuoco e Cenere spinge la saga in territori più oscuri e turbolenti, anche forse per rispondere alle critiche che volevano troppo semplicistico il conflitto tra gli umani cattivi e i Na'vi buoni e destinati a soccombere. I personaggi sono più complessi, la trama più strutturata. Il primo Avatar, con quasi 3 miliardi di incassi globali, guida la classifica all-time mondiale degli incassi al cinema. Al secondo posto c'è Avengers Endgame, a meno di 150 milioni di distanza. E al terzo posto, con oltre 2 miliardi e 300 milioni, c'è Avatar 2. Giusto per la cronaca, grazie al quarto posto in classifica di Titanic, James Cameron è autore di 3 dei primi 4 film campioni d'incassi nel mondo.
E tra le uscite settimanali spicca anche il film vincitore del Leone d'Oro dell'ultima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Father, Mother, Sister, Brother segna il ritorno alla regia di Jim Jarmusch. 6 anni dopo, i morti non muoiono. Protagonisti dei 3 episodi in cui è suddiviso il film sono tra gli altri Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling e Tom Waits. In una sperduta landa del New Jersey, un padre, Tom Waits, riceve la visita di cortesia dai 2 figli che, preoccupati per la sua situazione, si presentano con un rifornimento di cibarie e si concedono una chiacchierata davvero surreale. Questa chiacchierata è condita con un brindisi a base di tè. A Dublino, scenario simile, una madre, la Rampling, attende le 2 figlie per il tradizionale tè, che le vede riunite una volta sola all'anno. Casa bellissima, che non nasconde un certo tenore di vita. E le 2 donne che si presentano al portone sono Lilith, un influencer omosessuale coi capelli rosa, che non ha il coraggio di arrivare con la compagna, e Timotea, più meticolosa, inappuntabile, insicura e anche un po' noiosa. Tra dolci ipercalorici e un brindisi sono più le cose nascoste che quelle condivise in questo asettico incontro. Gran finale a Parigi, dove un fratello e una sorella gemelli si ritrovano nella casa di famiglia da sbaraccare, vista la scomparsa recente dei genitori. Qui si scoprono i piccoli segreti di una vita che nemmeno i 2 ragazzi hanno mai immaginato e si celebrano i ricordi attraverso oggetti e vecchie foto.
Mi va di fare un brindisi col tè ai legami familiari?
Oh! Che bello vedervi entrambe. Da un lato sono molto contenta di vederle, ma dall'altro devo evitare che agitino le acque.
Sei sempre il mio figlio maschio preferito.
Beh, il tuo unico figlio.
Per quanto ne sappiamo.
Ricchissima la programmazione televisiva in questi giorni prenatalizi. Noi vorremmo segnalare a tutti gli appassionati del genere l'appuntamento di domani sera su RSI La 2 a partire dalle 22:20. Torna infatti La notte del cortometraggio, con 8 corti di produzione svizzera da gustare uno dietro l'altro. I titoli? Si comincia con Fade to Black di Mariangela Marletta e Giovanni Iannoni, storia d'amore perseguitata dal più grande nemico di una relazione, il tempo. A seguire saranno proposti Due volte su di Agnese Laposi, protagonista la giovane Su, che ha appena iniziato a lavorare come frontaliera in Vallese. Poi Marta, film d'animazione di Marcel Barelli, dedicato al piccione viaggiatore, l'uccello più abbondante della Terra, sterminato in pochi decenni dalla brutalità dell'uomo. Quindi Inhale di Melano Shokadze, storia della nuotatrice 13enne Nino, che ha le prime mestruazioni alla vigilia di una gara e per questo il suo allenatore le impedisce di partecipare. In programma ci sono anche Teenage Cowboy, documentario di Matteo Gariglio dedicato al lavoro del sedicenne Michele su un altopiano selvaggio dove offre ai turisti passeggiate a cavallo attraverso i vasti campi degli Appennini. Poi Il lupo di Curio di Felix Bachmann, Kevin Merz e Arthur Schmidt. È la leggenda del lupo nero del Malcantone, temuto dagli abitanti per i suoi attacchi al bestiame. Gli ultimi due sono L'erbaccia, il cortometraggio di Anna Simonetti che ha per tema la solitudine, la rabbia di Artemisia, che sente di avere più cose in comune con gli animali dello zoo che con sua madre o le altre ragazze, e immagina che, perdendosi nella natura, potrà scoprire chi è. Per finire, ecco Waterfall di Thomas Tattarletti, ambientato in una futuristica Locarno del 2030 in cui Lea, giovane ribelle, viene ricoverata dai genitori in un centro di rieducazione comportamentale di nuova concezione.
Sempre domani, domenica 21 dicembre, ma su RSI La 1 alle 20:40, l'ultima puntata stagionale di Storie ci propone I custodi della Madonna del Sasso di Patrick Soerg, una comunità di 7 frati cappuccini tra i 60 e i 97 anni, custodisce uno dei luoghi più simbolici del Ticino, il convento della Madonna del Sasso di Orselina. Sono uomini che vivono una quotidianità fatta di preghiera, silenzio e cura del luogo, quotidianità scandita dal ritmo delle stagioni. Il documentario osserva il loro vivere giorno dopo giorno, cogliendo la bellezza semplice e la ripetitività dei gesti, intercalati da messe, celebrazioni e incontri con i visitatori. Lontano dall'immagine di un convento chiuso, il santuario appare come un luogo aperto, attraversato dai fedeli, dai turisti e da persone che hanno bisogno di essere ascoltate. E infine, in prima visione TV, lunedì 22 dicembre alle 21:55, sarà proposto uno dei documentari più curiosi e divertenti del 2023, presentato anche alle giornate di Soletta. Veri svizzeri di Luca Popadic. Protagonisti, oltre al regista, altri 3 ufficiali dell'esercito svizzero, accomunati dal fatto di essere di seconda generazione, rispettivamente con radici serbe, srilanchesi e tunisine. Tutti hanno mantenuto un forte legame con la loro cultura d'origine e il loro paese e si raccontano regalandoci una visione dell'esercito svizzero dal punto di vista di questi 4 ufficiali, mettendo in discussione con umorismo i pregiudizi su patria, appartenenza e integrazione. L'appuntamento con questo bellissimo documentario Veri Svizzeri dunque per lunedì 22 dicembre alle 21:55 su RSI La 1.
Indovina chi viene al cinema.
E siamo alla citazione finale. Per questa puntata ci arrivo dal film SOS Fantasmi, diretto da Richard Donner nel 1988, rivisitazione in chiave moderna del Canto di Natale di Charles Dickens, che ha come protagonista il cinico direttore di un network televisivo, Francis Xavier Cross, interpretato da Bill Murray. È la vigilia di Natale, è la notte dell'anno in cui tutti ci comportiamo un po' meglio, sorridiamo un po' più facilmente, esultiamo un po' di più. Per un paio d'ore all'anno, siamo le persone che abbiamo sempre sperato di essere.
E visto che è l'ultima puntata di questa stagione, Alessandro, posso proprio dirtelo, hai scelto per ogni settimana delle citazioni che sono rimaste nella mia memoria e spero anche in quella di chi ci sta ascoltando.
Grazie.
E anche per oggi ci lasciamo, non prima di avervi fatto i nostri migliori auguri per delle feste felici da passare con le persone che più amate. E soprattutto magari andando anche al cinema, mi raccomando, in una sala cinematografica. Da Moira Bubola e da Alessandro Bertoglio, buon cinema!